Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano estivo, Cult Estate, il quotidiano estivo di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 10 fino alle 11.30 circa, con la pausa alle 10.30 per le notizie brevi. Allora, noi vi ricordiamo intanto un saluto da parte di Ira Rubini, il nostro numero 3316214013 per scriverci con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, se volete scrivere una mail durante questa diretta, oppure cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare, che vi permette di scriverci anche in altri momenti. Rispondo a tutti coloro che vogliono sapere come si prenota la visita guidata a Lecco a Palazzo delle Paure alle 11 di domenica prossima, il 20 di luglio, insieme a Tiziana Ricci. Dovete scrivere non a Cult, dove ne avete sentito parlare ieri, o ad altre trasmissioni. Scrivete a prenotazioni@radiopopolare.it indicando i nominativi. Sapete che ogni abbonato o abbonata può portare con sé un'altra persona. Adesso invece do il buongiorno a Olivia Gnocchi e a Chiara De Matteis. Buongiorno.
Buongiorno.
Giorno.
È una mattinata complicata per Milano, ma non è il caso di somatizzare in questo modo, ragazze. Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, va bene, insomma un po' più così, un po' più, cioè, diamoci un tono. Però allora, a parte questioni insomma che ovviamente stiamo discutendo fin da ieri, e ai nostri microfoni ovviamente ritorneranno d'attualità in tutti gli spazi di informazione, tra l'altro vi suggerisco di andare anche sui nostri social, perché ci sono poi interventi della nostra direttrice, pezzi firmati eccetera. Noi restiamo nella nostra bella Milano e andiamo alla Biblioteca Sormani, dove siamo già stati un paio di volte. C'è questa estate alla Sormani curata dal Teatro Menotti, che prevede ospiti di diverse discipline artistiche, dalla musica al teatro, agli incontri legati a fatti o presentazioni culturali. Insomma, ci sono tante cose, tra cui anche il Terzo Segreto di Satira, che ci fa molto piacere ritrovare nella persona di Davide Bonacina, che insomma rappresenta tutta la cinquina. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Allora, cosa ne pensi di questa nostra Milano? È ancora in piedi la Sormani, oppure non lo so, magari se in questo dubbio architettonico uno si domanda, no, che cosa si dovrà aspettare?
Se ci sarà qualche, se vuoi qualche magagna anche legata alla biblioteca.
Sto scherzando.
Speriamo di no.
Ma tanto voi no. Avete la serata stasera, fate in tempo.
Esatto, facciamo in tempo, poi via, poi scappiamo. Siamo molto contenti in realtà di partecipare e di aver avuto la possibilità di pensare a questo nuovo progetto.
Ecco, infatti è nuovo, raccontiamolo e intanto partiamo dal titolo.
Allora, il titolo è Iliade Open Mic, sottotitoli grandi classici del terzo segreto di satira. E cosa vuole essere? Vuole essere una rilettura in chiave stand-up, sostanzialmente, dell'opera che tutti conosciamo, cioè l'Iliade. Ci siamo immaginati che gli spiriti dei protagonisti dell'opera tornassero nel nostro mondo, consci di tutto quello che è successo ovviamente in questi 3.000 anni che ci separano, e raccontassero il loro punto di vista sia sull'opera che che ovviamente inevitabilmente un po' anche sul mondo contemporaneo, però principalmente vogliono dire la loro verità in barba a Omero su quello che è successo davvero nell'Iliade.
Allora, in scena ci sarete tutti e cinque?
No, ci sono gli attori.
Ah, perdonatemi, scusatemi, perché mi è sfuggito questo, perché ho guardato la presentazione, essendo un progetto nuovo non ne so i dettagli, quindi...
Certo, no, ma oggi è la prima, l'anteprima, che è un gioco di parole, e ci sono Alice Redini, Francesco Arienzo, Maurizio Busso, Walter Leonardi e Marco Ripoldi.
Beh, insomma, un paio di loro sono vostri storici interpreti, Ripoldi e Leonardi, poi esatto. C'è Alice Redini, che ci piace tanto, e poi altri valenti, seppur giovani attori. Quindi, come avete distribuito i ruoli? Adesso non voglio farvi raccontare, perché sennò poi roviniamo la sorpresa.
Non volevamo, però vabbè, tanto non è un thriller, quindi sai che Maurizio Busso sarà Achille, Alice Redini Elena, Francesco Arienzo Paride e Leonardo Ulisse, e Ripoldi a fare l'MC della serata, diciamo, quindi il presentatore, sì. Il Caronte, un misto fra Caronte e Amadeus, in buona sostanza.
Ma quali sono le verità? Dimmene una soltanto, Davide, la versione autentica, quella che invece Omero ha deformato.
Quella che forse, quello da cui forse ci teniamo di più è Paride, che non è passato come il peggior uomo della storia, quando in realtà forse potrebbe essere stato, o almeno lui dice così. Lui dice: non ero un vigliacco, ero un pacifista, e non volevo la guerra.
Volevo l'amore.
Perché appunto comunque l'Iliade parla di guerra, e l'abbiamo scelta apposta perché è un tema fortunatamente superato.
Certo.
Escludendo i 60 conflitti in corso.
Allora, in effetti è una visione che tra l'altro che apprezziamo, ecco, anche un pochino più. Ci sono donne? Sì, perché c'è Alice Redini.
C'è Elena, sì, che anche lei infatti si lamenterà del fatto di essere l'unica, però inevitabilmente forse Omero era maschilista, forse un'altra epoca.
Non è che se la passassero proprio, no?
Esatto, lei si lamenterà del fatto che hanno dato tutti la colpa per lo scatenarsi della guerra, ma anche lì sarà così, o forse Menelao stava cercando un casus belli per andare contro Troia, perché è possibile che uno vada, se si vada in guerra a due nazioni per una donna, un po', forse stanno sfuggendo di mano i parametri.
E soprattutto stanno sfuggendo le vere ragioni, che è qualcosa che dobbiamo un po' tenere presente anche ai giorni nostri, per tutto quello che succede sempre, senza esagerare in dietrologia, come di cui gli italiani sono campioni.
Ovviamente è un gioco il nostro, è stato un gioco per creare poi delle situazioni brillanti, però inevitabilmente rileggendo l'Iliade ci sono venuti tanti parallelismi rispetto ai giorni nostri, e quindi li abbiamo messi, ecco. Cioè, c'è stata un'opera giusta, da rileggere, ecco. In senso, sia in senso libro che in senso opera, in senso nuova opera, in senso riadattamento, ecco.
Allora, ci sembra una proposta che certamente ci incuriosisce molto, e credo anche molte ascoltatrici e ascoltatori. Lo ricordiamo, diamo i riferimenti, l'orario.
Sette e mezza, stasera alle 7:30.
Benissimo.
Purtroppo è sold out, però magari purtroppo per fortuna è sold out, però magari salta qualcosa, e poi comunque torneremo. Adesso oggi appunto stiamo partendo con le anteprime, e dopodiché credo nella prossima stagione, insomma l'inverno, così ritorneremo a Milano.
Eh sì, non si può mettere in piedi un'Iliade senza poi riproporla anche esatto. Altrove. Ecco.
Sarebbe un peccato.
Allora, tanta merda, come si dice in teatro, al Terzo Segreto di Satira, ai suoi interpreti di questo nuovo progetto, dei classici rivisitati a partire dall'Iliade, alla Biblioteca Sormani, Sormani d'estate, la rassegna in cui lo vedrete questa sera, se qualcuno rinuncerà. Allora, a risentirci, ciao. Ciao, ciao.
Ciao, grazie. Ciao a tutti. Grazie.
Un saluto a Davide Bonacina del Terzo Segreto di Satira. Care Olivia, cosa ne pensate dell'idea di rivedere i classici?
Forse sono uscita dal classico troppo poco tempo fa, quindi a me vengono i flashback di guerra, quindi però mi sembra una roba figa, una bella idea.
Bene, allora ti vedo diplomatica, come giusto essere quest'oggi. Io vi riporto a una Milano del 2018, figuratevi, prima del Covid, dato che ne parliamo tanto, insomma, inevitabilmente in queste giornate, allora io ritorno, come dire, a una specie di Arcadia del 2018 con Mahmoud. Good vibes.
Sono spiaggia cubana, sarei più felice, un po' meno insensibile. Dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine. Cancellare il tempo non basterà, se confondi l'aspirina con la felicità, questa spiaggia sarà la mia medicina. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, mi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Sono spiaggia cubana tra fumo e Havana, soffrire è difficile. Sentirsi più ricchi dentro è la giusta attitudine. Diamo troppa importanza alla realtà, le cazzate sull'orgoglio e la lealtà. Questa spiaggia è la mia città, sono l'unico che ci abita. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, ogni solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Solo good vibes, solo good vibes, good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Togliamoci lo stress per la cattiveria che regaliamo. Giudicare il prossimo non ti rende un saggio né un sultano. Sopravviviamo in una città arida dal mattino, ma che sopravvivi a fare se vivere è un casino. Fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano sei un bellissimo deserto, ogni solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Good vibes, solo good vibes, solo good vibes. Prenditi le cose che hai lasciato abbandonato con un goodbye. Oggi voglio stare solo con un po' di sale e le mie goodbye. Prenditi le cose che hai lasciato abbandonato con un goodbye. Oggi voglio stare solo con un po' di sale e le mie goodbye.
Questa è sempre Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare. Lasciamo la Milano di molti anni fa, in giornate in cui Milano affronta momenti complessi, come diciamo dall'inizio di questa trasmissione, come torneremo a raccontare, e la parola passa a Olivia Gnocchi e Chiara De Matteis per il sommario. Abbiamo aperto con il Terzo Segreto di Satira, ma cosa succede in questa puntata?
Allora, oggi parliamo del Festival dell'Eccellenza al Femminile, che si svolgerà a Genova dal 15 ottobre al 12 dicembre.
E ne parliamo anche perché è uno dei festival che sono stati penalizzati dalle recenti decisioni delle commissioni per lo spettacolo dal vivo e per i festival. Hanno diramato una comunicazione, gli organizzatori e i curatori del festival, parleremo anche di quello.
Ascolteremo poi un'intervista di Roberto Festa al defunto Gilberto Severini.
Sì, un celebre scrittore, forse non sufficientemente ricordato, che è scomparso proprio nei giorni scorsi, e ci fa molto piacere riproporre questa intervista.
Poi parliamo con Giovanni Chiodi, che ci parlerà di varie opere liriche che sono svolte settimana scorsa qui il Trovatore all'Auditorium.
Sì, Giovanni Chiodi, che tiene una rubrica anche durante tutta la stagione invernale di Cult, ritorna come sempre per parlarci degli appuntamenti di lirica estivi.
Scopriremo poi il Ritrovato Festival, un festival di danza contemporanea in cui vanno in scena artisti under 35 nel biellese.
È la prima edizione di questo festival organizzato tutto da giovani, insomma il momento per la cultura non è semplice, quindi vorremmo proprio incoraggiarli. Tutto questo nella seconda parte dopo le notizie delle 10.30 e adesso dove andiamo?
Adesso andiamo a Villa del Gromello per il Jazz Festival.
Allora, un appuntamento che si rinnova, quello con Villa del Gromello Jazz Festival, ha aperto ieri, dura fino a domenica, fa parte di una rassegna più ampia che si chiama Cultura Grumello, siamo nel Comasco, raccoglie questa rassegna diverse manifestazioni dalla primavera all'autunno che spaziano tra varie discipline, dal cinema alla musica, a maratone letterarie, alla danza. Il luogo è speciale, è anche per questo che si è deciso di tenere lì il Jazz Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Flavio Minardo. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi per avermi invitato.
Allora, com'è andata ieri sera?
Guardi, ieri sera è stato veramente bellissimo, un festival che è iniziato proprio col piede giusto, un luogo stupendo, ovviamente il tempo ha tenuto, ma adesso per il festival il problema sono anche
i cambiamenti climatici, sì,
certo. E comunque siamo stati graziati, sembra per tutto il festival saremo graziati, e ieri è stato veramente molto molto emozionante, la musica di Javier Girotto con Aglia e Restango è una musica che all'interno della cornice della stupenda Villa del Grumello ha fatto proprio emozionare tutto il pubblico, me e per primo, insomma, bellissimo, veramente bello.
Bene, ci fa piacere quando i direttori artistici continuano ad emozionarsi, perché è una cosa importante, insomma, è una rassegna, ripeto, che arriva a che numero?
Ma guardi, ecco, su questo c'è una diatriba tra me e la Chiara Bignani, che diciamo è quella che con cui collaboro da sempre, lei mi ha tirato dentro nella programmazione. In realtà adesso stavo facendo ordine tra le mie scartoffie e ho visto addirittura programmi del 2013, cioè tanti anni fa. Era proprio gli albori, non si poteva definire ancora jazz, però comunque secondo me saremo alla settima rassegna. E lei dice quinta, però questo non è importante.
Allora con questa diatriba che credo si trascinerà negli anni successivi, noi vi ricordiamo che tutto si svolge appunto a Villa del Grumello a Como, dove c'è anche uno splendido giardino, insomma, come dicevamo, il luogo, se non lo conoscete, davvero scoprirlo così è qualcosa di molto molto speciale. I quattro giorni sono densi, perché si spazia, del resto Javier Girotto già ci porta in una dimensione particolare, da diverse accezioni musicali, jazz sì, ma fusion, tango, fado, rock, no?
Sì. Dunque, allora, una premessa sul luogo, perché è indispensabile secondo me farla. Villa del Grumello non è un semplice luogo in cui si fanno concerti, ma è proprio veramente una come dire, un gioiello curato benissimo, un giardino botanico curato benissimo, un'associazione culturale che investe moltissimo sulla condivisione, sulla bellezza, bellezza intesa come arte, e per cui si fanno eventi di danza, si fa magari si può passare la domenica mattina e assistere a lezioni di yoga o qigong. Molte di questi eventi sono gratuiti, semplicemente basta andare sul sito di Villa del Grumello e aderire alle iniziative che ci sono. L'ingresso è sempre gratuito ed è, per esempio, adesso sono stato via 4 giorni, sono andato a vedere qualche parco a pagamento, ma non c'è proporzione tra la bellezza del parco di Villa del Grumello e quelli che ho visto, non faccio nomi. È veramente un luogo da vivere, per anche semplicemente andare lì a leggere un libro.
Insomma, c'è il lago, è una posizione incredibile. Io ci sono stata in passato.
I cani sono ben voluti, insomma, è tutto un paradiso all'interno, insomma,
è tutto accogliente, pacifico, non irrigidito.
Tutto molto accogliente, sì. Allora, per quanto riguarda invece il Jazz Festival di quest'anno, abbiamo fatto proprio un programma, direi, a livello internazionale, perché comunque abbiamo iniziato con gli Arestango, con la loro appunto visione del jazz calata all'interno della musica di riferimento per Javier Girotto, che è appunto il tango, essendo lui argentino. Questa sera ci sarà un chitarrista, Geoff Mader, un chitarrista australiano che è molto, sta emergendo molto, insomma, per la qualità della sua musica e la fusione dei generi, e lui fa dialogare vari generi che sono la fusion, il jazz, un po' il rock. A me ricorda vagamente un po' Alan Oldsworth, per chi è un autore della musica di quegli anni lì. Poi passeremo al fado tradizionale, musica portoghese, con Custodio Castelo, Ana Paola e Caie, che è un chitarrista, accompagnamento.
Un violista di fado, sì.
Sì, per i portoghesi la viola è la chitarra classica, chitarra portoghese, quella chitarra un po' una via di mezzo tra una 12 corde e un mandolino con...
Un po' panciuta, sì.
Sì, panciuta. Poi termineremo con la band di Mike Stern, per cui ancora un altro approccio alla musica, al linguaggio, questo più jazz rock. Mike Stern è ovviamente è conosciutissimo, è un chitarrista che ha alle spalle più di 40 anni di carriera con Miles Davis, Jacob Astorius, insomma la sua storia è lunghissima. E quello che appunto è bello è vedere all'interno dei concerti, che non sono più concerti ma sono veramente, secondo me, sono delle esperienze, perché non è il classico luogo molto affollato, è un luogo molto raccolto, il pubblico non può essere numerosissimo. E anche per questo appunto invito tutti a prenotare tramite il sito appunto di Villa del Grumello, anche così guardano la qualità delle offerte, che è veramente ampissima, e si prenota appunto il pubblico, comunque appunto è abbastanza raccolto, e grazie a questo limite, che poi diventa anche non solo un limite ma un'opportunità, si crea proprio una bolla di emozioni condivise. Ieri sera è stato bellissimo, veramente bellissimo, e questa sera in ogni caso sarà appunto con un altro genere musicale, ma l'atmosfera rimarrà sempre quella, e col fado io suppongo che, visto la qualità e la tipo di musica, che è basata sull'emozione, su questo canto così molto molto evocativo, deve essere lì un'esperienza ancora più sentita. E poi terminerà appunto con la musica, le scintille i fuochi d'artificio di Luma Extern con la sua band, con cui appunto ci sono voluti 2 anni per riuscire a portarlo a Villa del Grumello, e ovviamente siamo emozionati e molto 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 contenti.
Allora, grazie per averci un po' raccontato, devo dire appunto con grande passione, il Festival Villa del Grumello Jazz Festival, che dura fino a domenica, con gli appuntamenti che ci ha appena raccontato Flavio Minardo, che ne firma la direzione artistica. Buon festival, un saluto.
Sì, posso dire, prego. Posso dire un'ultimissima cosa, perché una tra le cose belle che diciamo che abbiamo fatto da tanto tempo, questo, ci sono i matinee jazz, che non è un'iniziativa diciamo poco voluta, perché si condivide musica la mattina. Le domeniche mattine di luglio, sì. E vabbè, ormai la prima domenica e la seconda sono già passate, ma l'ultima domenica ci sarà Gigi Cifarelli, che voi conoscete benissimo ovviamente, certo. In Milano, e poi ci sarà invece questa domenica Alex e Deli, che sono due musicisti, una coppia nella vita ma anche nella musica. Lei suona la fisarmonica e canta, una voce bellissima, lui invece la chitarra.
Direttore, ci sono le notizie, ci dobbiamo interrompere. Dove troviamo le informazioni?
Villa del Grumello.
Va bene, allora grazie di aver segnalato anche
grazie
i matinè. A risentirci, buon festival.
Grazie mille.
E allora, con un saluto a Villa del Grumello, passiamo la linea alle notizie delle 10.30, a fra poco.
Israeliano, e quindi sì. Forse la prima cosa che ti chiederei è veramente, ma che intenzioni ha Netanyahu in Siria? Qual è la strategia israeliana in questo momento?
Parlare di Netanyahu e della strategia israeliana, uno riesce a indovinare.
Beh, insomma, ci tenevo, intanto scusate per l'interruzione, si è inserito un altro studio per sbaglio e ce ne scusiamo. Riprendiamo la seconda parte di Cult Estate di quest'oggi, di giovedì 17 luglio. Fra un attimo le nostre prossime ospiti, in qualche modo ci piace tenere a battesimo insieme ad altri una nuova edizione di un festival, ma insomma poi ne parleremo. Quello che sentite in sottofondo, dicevo, ci tenevo a farvelo ascoltare, non ho fatto in tempo in chiusura della prima parte, questo è proprio Mike Stern che chiuderà domenica il festival Villa del Grumello Jazz Festival di cui ci parlava il direttore artistico. una celeberrima chitarra elettrica del jazz, la sentite ancora in sottofondo, e quindi ce la teniamo, ecco, così, per introdurre il prossimo argomento, il Ritrovato Festival, che si terrà a Biella. È un festival organizzato e anche destinato agli under 35, destinato nel senso che ospita proposte di chi appunto rappresenta ciò che di nuovo c'è nell'ambito della scena contemporanea, tutto il concept del festival, dato che si tratta della prima edizione, ce lo raccontano Eleonora Strobino ed Elisabetta Garrone. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Ira.
Come va? Siete emozionate?
Abbastanza.
Siamo molto emozionate, ci stiamo preparando.
Allora, intanto diamo i riferimenti: dove, come, quando, quanto dura?
Allora, il festival sarà in Oasi Segna a Biella dal 19 al 20 di luglio. Le location saranno diverse, si tratta infatti di un festival diffuso e site specific, significa che le performance andranno in scena senza palco, senza strutture, immerse nella natura.
Ecco, ti fermo un secondo, perdonami, perché si sente malissimo col viva voce, cioè proprio o state vicine vicine e state ferme, o altrimenti dovete passarvi il telefono e parlare in maniera più tradizionale, perché altrimenti non capiamo. Abbiamo intuito, insomma, quello che ci stavi spiegando. Prego, proviamo di nuovo.
Ok, dicevo che Ritrovato Festival è un festival diffuso e site specific, le performance andranno in scena in alcuni dei luoghi più suggestivi di Oasi Etegna, che è una riserva naturale in provincia di Biella, e le performance non avranno né palco né strutture, solo la fonica, e saranno quindi immerse nella natura circostante. Lo scopo è quello di valorizzare, di una valorizzazione reciproca tra danza e il paesaggio circostante.
Ecco, benissimo. Sì. E allora chiedo invece di dettagliarci un pochino di più la missione del festival ad Eleonora Strobino.
Allora, diciamo, cercherò di farla molto, molto breve, diciamo. Io e Elisabetta siamo entrambe originarie biellesi e quindi ci siamo chieste, andando a Milano a studiare alla Civica Paolo Grassi, cosa possiamo fare ora che abbiamo acquisito queste conoscenze, queste competenze per il luogo che ci ha accolte e cresciute. E quindi diciamo che abbiamo iniziato a sviluppare Ritrovato Festival, un festival che vuole creare una nuova comunità, vuole creare una nuova tradizione. Comunque non ci sono mai stati festival di danza contemporanea a Biella, e quindi portare anche qualcosa di nuovo, di innovativo, portare un po' di aria fresca nell'ambito del panorama artistico biellese. Quindi appunto c'è una ricostruzione e una costruzione di qualcosa di nuovo, di riscoperta del potenziale che ci circonda, perché appunto cioè, i luoghi dell'Oasi sono luoghi bellissimi, e quindi ci siamo chieste anche come noi possiamo valorizzarli, dargli qualcosa di aggiunto, e quindi appunto abbiamo sviluppato questo progetto, diciamo, un po' su queste basi. Poi per noi è stato importantissimo anche sviluppare reti con enti locali, enti del territorio e le persone come abbiamo anticipato un pochino in conferenza stampa, sono state e sono ancora, credo, l'elemento fondamentale di questo festival, perché molto spesso, anche solo quando si pensa a uno sponsor oppure a una fondazione che ci dà un contributo, si pensa all'ente. Invece no, abbiamo cercato di fare un lavoro più mirato, andando a conoscere le persone che lavorano all'interno di queste aziende, di queste fondazioni, che cosa gli sta a cuore, e condividendo con loro il nostro progetto, cercando di renderli partecipi anche con la loro visione, per darci nuove idee, nuovi spunti su come poter costruire questo festival affinché diventi un festival non nostro, ma di tutti e di tutte.
Bene, allora chiarissima l'intenzione. A questo punto passo la parola a Chiara De Matteis, che insieme ad Olivia Gnocchi dalla Scuola di Cinema Civica di Cinema Visconti, che voi ben conoscete essendo ex Paolo Grassine, vuole farvi una domanda.
Ciao entrambe, vi volevo chiedere... visto che voi ospitate dichiaratamente artisti under 35, volevo chiedervi come li avete scelti, visto che suppongo non siano molto conosciuti sul mercato, ecco.
Allora, diciamo che per questa prima edizione abbiamo deciso di coinvolgere persone, compagnie che hanno fatto in parte, quasi totalmente, parte della civica Paolo Grassi, e quindi di chiedere a loro se volevano partecipare con noi, prendendosi il rischio, perché ovviamente il rischio era grande, non abbiamo saputo fino a quasi un mese e mezzo fa, meno di un mese e mezzo fa, se avremmo ricevuto i fondi o no dalle fondazioni. E ovviamente gli spettacoli erano stati tutti visionati in precedenza, tutti quanti dal vivo. Io insieme a Carmine Di Pace comunque abbiamo fatto una selezione, e poi li abbiamo scelti in base anche alla possibilità di realizzarli in site specific, alle tematiche che stavano al di sotto delle performance, quindi tematiche che potevano essere riconducibili anche al territorio biellese. E quindi diciamo che queste sono state un po' le modalità di scelta di questa prima edizione.
Sempre rimanendo coerenti con quello che diceva prima Eleonora, delle relazioni con le persone. Chiaramente una prima edizione non, insomma, avevamo parlato di fare una call, ma poi abbiamo preferito tenerci questa opzione per l'anno prossimo.
Bene, allora abbiamo molto parlato di tutto quello, come è giusto che sia per una prima edizione, di tutto quello che c'è alla base, degli obiettivi, delle modalità, dei criteri. Adesso facciamo qualche nome sia di luoghi che di artisti.
Sì, allora domani avremo l'inaugurazione al Giardino delle Rose alle ore 18 con al Centro Zegna, con la performance Touch Up di collettivo Ruth, un collettivo di quattro giovani artisti e artiste. Poi sabato 19 luglio avremo la prima performance Studio per un concerto di Matteo Marongiu, con musica dal vivo di Santiago Malverde a Bocchetta Stavello alle ore 15:30. Poi faremo una camminata nella natura insieme al pubblico per arrivare a Bocchetta di Margosio, dove alle ore 18 andrà in scena Radici Sonore di Andrea Filidei e Eva Sai danzerà mentre
vicini, Andrea Filidei. Devi stare vicino al telefono, perché altrimenti ritorna il problema di prima, non ti sentiamo bene.
Ora si sente meglio?
Adesso sì, ecco, terminate.
Okay, perfetto. Ci sarà una camminata, appunto alle 18 andrà in scena Radici Sonore, dove suonerà il violoncellista Andrea Filidei e danzerà la danzatrice Eva Sai a Bocchetta Margosio. Mentre invece domenica 20 luglio alle ore 15:30 andrà in scena Io e Te, Tu ed Io, Noi, Loro, Noi e Loro di Alessandra e Roberta Indolfi a Piazzale 1 di Bielmonte. Poi proseguiremo con una performance itinerante dal titolo Oltrepassare della compagnia Azioni Fuori Posto lungo il percorso 12 alle 16.30 per arrivare poi infine a Rifugio Montemarca dove alle ore 18 andrà in scena l'ultima performance One Sunday Morning di Matteo Marongiu e Eva Sai e a seguire ci sarà un talk conclusivo.
Bene, allora grazie. Dove troviamo tutte le informazioni in rete, Elisabetta?
Su www.ritrovatofestival.com, ma anche sui nostri profili social Instagram e Facebook Ritrovato Festival.
E allora davvero buon festival. Dimmi.
Grazie, aggiungo solo un'ultima cosa, le prenotazioni obbligatorie, ingresso gratuito.
Ah beh, questa è una bellissima cosa, eh?
Eh sì.
Con Olivia e Chiara ne parliamo sempre di questa questione che è molto importante, insomma, quindi uno sforzo che speriamo sia davvero premiato, fateci poi sapere, dateci vostre notizie e naturalmente buon festival, buona fortuna, ciao!
Grazie, grazie mille, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from.
Ed eccoci, Olivia, Chiara, adesso questa voce la conoscete già, l'avete già sentita, chi sentiamo?
Giovanni Chiodi.
Essenziale, l'importante è essere essenziali, sì, giustamente, per dare più spazio possibile a Giovanni. Ciao Giovanni!
Eccomi, stavolta al fresco, nel mio ufficio, non più una, nel calore di Roma. Allora, con molto piacere vi parlo di questo provatore in forma di concerto che abbiamo annunciato settimana scorsa con l'Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro di Parma all'Auditorium di Largo Mahler, naturalmente a Milano. Dunque, un appuntamento estivo con l'opera che io spero possa diventare una consuetudine. Pubblico infatti ha corso in massa e non solo il pubblico, anche la critica per questa esecuzione che era in forma di concerto. Sul podio un giovane talento, un'orchestra che posso permettermi di definire di lusso, la nostra Orchestra Sinfonica di Milano, e un coro di spicco. Allora inizio dal concertatore che è Vincenzo Milletri. Io lo trovo un talento tecnicamente indubbio, un braccio sciolto e appunto un'ottima tecnica di direzione. È un trovatore che è una sferzata di energia, se mi consentite il termine, è molto ruspante, molto vigoroso, quindi molto nei binari, diciamo così, della tradizione, che però bisogna anche saperla fare. Con un'attenzione però, che non mi è sfuggita, a certi dettagli della partitura. Quindi l'impressione è che degli elementi del cast, a parte l'ottimo coro di Parma e l'orchestra, ottima, a seguirlo nella ricerca di qualche dettaglio in più sotto la superficie sia stata solo Alessia Panza, cioè la protagonista Leonora sonora di cui adesso vi dirò. Gli altri cantanti sono andati un po' per conto loro. Quindi, in sintesi, un trovatore con i piedi ben saldi nella tradizione e con una promessa di rifinitura che il nostro Milletari ci lascia intravedere. Prova però tecnicamente positiva, e qui lo ripeto, conta molto anche l'orchestra, che è veramente notevole, in certi momenti addirittura elettrizzante. Compagnia di canto vantava una voce interessantissima, che è Alessia Panza, è subentrata un altro soprano all'ultimo momento, ma Alessia Panza la conosciamo bene, soprattutto chi frequenta come me il Festival Verdi di Parma. È una voce molto bella, molto corposa, molto timbrata, con un'edizione chiara e netta, e il risultato è stato che ha soggiogato, mi fa piacere dirlo, l'auditorium. Quindi la vincitrice della serata è sicuramente lei insieme al direttore. Certamente, ecco, mancano ancora, vedi discorso di qui sopra, diverse sfumature, ad esempio dei piani, ma la voce è veramente sana, l'interprete è poi molto spontanea e indubbiamente il trionfo della serata è suo. Tenore Manrico Angelo Villari, che è un Manrico squillante, ecco, qui la tradizione si fa sentire pesantemente, forse sicuramente troppo, perché l'impostazione è tutta di forza, anche con diversi scarti di intonazione. Ernesto Petti, anche lui generosamente subentrato ad un altro baritono, è un conte di Luna, anche lui molto sanguigno, forse troppo, anche qui mi permetto di dire, considerate le doti vocali in cui lo ascoltate in altre occasioni. Insomma, in poche parole, la giovane è quella che ha sfumato di più e i veterani sono quelli che sono andati, diciamo così, all'arrembaggio, mentre avrebbe dovuto essere semmai il contrario. Silvia Beltrami è una azucena, diciamo, discreta, con diverse disomogeneità nel settore acuto, e un fraseggio che anche qui direi non va oltre il minimo sindacale. Mi è piaciuto molto come Ferrando il giovane Adolfo Corrado, e naturalmente impeccabile il coro di Parma diretto da Massimo Fiocchi Malaspina. Quindi recita sotto il segno della tradizione, con due piacevoli novità per direttore soprano, che però attendiamo al varco ad una prossima occasione, magari anche qui all'Orchestra Sinfonica di Milano. Infine, ultime recite di Norma La Scala, con continui cambi cast, Marta Corbidoni e Antonio Poli.
Marina Rebecca è malata.
Marina Rebecca è malata, e dunque Marta Corbidoni e Antonio Poli erano già previsti e hanno cantato una recita in più. Li ho ascoltati molto volentieri, perché l'anno scorso avevano fatto insieme una Norma allo Sferisterio di Macerata, di grande successo, che non avevo potuto sentire. Dunque non torno sullo spettacolo quanto mai infelice, soprattutto rivisto, di Olivier P, e sulla direzione devo dire piuttosto grigia e monocorde l'altra sera di Luisi, al netto ovviamente dell'assoluta capacità tecnica del nostro maestro. Marta Corbidoni, è una Norma valida, sicuramente vocalmente ne esce molto bene, con tutte le note a posto. Diciamo che secondo me il difetto sta nell'essere troppo monocorde, troppo uniforme. Questo è un personaggio molto complesso che tu devi colorire. Affronta quindi molto bene i passaggi di forza, in quelli lirici non mi sorprende molto, e anche nella coloratura. Insomma, è un ritratto che mi lascia contento a metà. Stessa cosa per Antonio Poli, che mi interessava molto riascoltare. L'ho appena sentito cantare un ottimo Attila, naturalmente un tenore che ha una voce che definire meravigliosa è poco, un materiale meraviglioso, e indulge troppo al forte piuttosto che sfumare. È in arrivo una terza Norma stasera, cioè sarà Jessica Pratt, che io avevo già ascoltato e mi era piaciuto moltissimo a Firenze qualche mese fa, e questa sera si chiudono le recite di Norma. Io però sarò all'Arena di Verona, perché questa sera debutta in Italia nel ruolo di Abigail del Nabucco Anna Netrebko, e quindi tutto il mondo all'opera è concentrato sul debutto nel ruolo di Nabucco in Italia di Anna Netrebko nella nuova produzione di Stefano Poda, che io ancora non ho visto perché attendevo appunto l'ingresso della diva, e quindi magari la prossima settimana possiamo parlare di questa recita, che è appunto molto attesa. Questa è la mia anticipazione, diciamo così, per il fine settimana, cioè torniamo a un'altra arena, la Super Arena di Verona, ovviamente arena estiva per l'opera di eccellenza.
Olivia.
Allora, ciao, innanzitutto volevo...
Ciao Olivia!
Ciao! ero in tutto molto invidiosa del fatto che hai visto il Nabucco della Trebco, perché
non l'ha visto.
Ah, non ancora?
No, ha lo detto vedo
che
stasera.
Lo vede stasera. Ah, ha detto che c'è molta attesa per l'ingresso della
molta
diva.
Attesa.
Invidia rimane, però. No, volevo chiederti se hai dei consigli per qualche appuntamento durante quest'estate.
Allora certo, allora guarda, io dunque è un'estate molto particolare, diciamo meno ricca almeno in Italia dell'anno scorso, che è stato veramente difficile seguire tutto. Dunque, un appuntamento secondo me sempre fondamentale è il Festival Rossini di Pesaro, che infatti vedrò, che inaugura il 10 agosto con la Zelmira di Rossini. E ci sarà anche l'italiano in Algeri, la cambiale di matrimonio. Ecco, questo è un appuntamento sempre di grande qualità. Poi ovviamente incomincia il Festival di Martina Franca con un altro Rossini, il Tancredi, e Britten, e quindi con questo accostamento, come spesso si fa a Martina Franca, tra il moderno e il repertorio belcantistico, quello di elezione del festival. Poi ci sarà anche il Festival di Macerata, lo Sferisterio di Macerata. Quest'anno hanno fatto una scelta per me sulla carta abbastanza discutibile, cioè l'operetta, che Benedetta è un grande genere, La Vedova Allegra però in italiano, e soprattutto direi Caracalla, perché Caracalla è veramente interessante quest'anno, e siamo in attesa del terzo titolo che vi avevo annunciato la volta scorsa, cioè il Don Giovanni di Mozart, che sarà messo in scena nella Basilica di Massenzio con la regia di Barkatov, che è il regista che poi inaugurerà la Scala il prossimo 7 di dicembre. È uno dei giovanissimi talenti della scena lirica, un incendiario in poche parole, e ovviamente Damiano Micheletto lo ha chiamato per questa estate a questo punto rovente, devo dire, perché sta ritornando il caldo, quindi io lo vedrò domenica prossima e quindi spero di fare in tempo in qualche modo a riferirlo proprio in questa trasmissione.
Grazie Giovanni, a risentirci presto. Ciao.
Grazie anche del tempo, grazie infinite.
Ciao, ciao, a presto.
Grazie.
Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring.
Oh, tonight I have been thinking about Tina.
E questo è il bel brano recente dei Pulp, che con il nuovo lavoro che viene insomma trainato da questo singolo Tina sono tornati all'attenzione nostra, della nostra redazione musicale, e questo brano ci introduce al ricordo di un celebre scrittore, Gilberto Severini, mancato a Osimo, la sua città natale, era nato nel 1941, uno scrittore molto riservato, che quindi non amava mostrarsi nelle occasioni dove tradizionalmente insomma gli scrittori sono visibili, e di conseguenza questo lo rende forse un po' meno noto ad alcuni degli ascoltatori e delle ascoltatrici, mentre so che certamente altri ed altre lo conoscono bene. Appunto, marchigiano, la provincia è sempre stato l'ambito in cui la sua scrittura si è espressa, l'esordio letterario era del 1981 con un libro di versi ed epigrammi, Nelle aranciate amare, e tra l'altro aveva la prefazione di Franco Scataglini, il grande poeta. Qui erano poi seguiti dei testi in forma di romanzo epistolare e di formazione. I due titoli successivi erano Consumazioni al tavolo e Sentiamoci qualche volta. Tra l'altro i titoli di Gilberto Severini erano sempre estremamente ingegnosi, ironici, così come era lui anche nella sua scrittura, che aveva anche delle tracce di grande crudeltà nella descrizione dell'umanità. Ha collaborato anche come critico teatrale a diverse testate, ha scritto due romanzi che poi hanno avuto una importante diffusione, Feste perdute per esempio, e poi fu un maestro, diciamo, del racconto lungo o romanzo breve, a seconda di come lo si voglia considerare. Nello scorso febbraio 2024 è stato intervistato dal nostro Roberto Festa per la Domenica dei Libri, e noi vi facciamo ascoltare una parte di quell'intervista.
Romanzo dilettanti pubblicato da Fandango Playground, l'autore è Gilberto Severini, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, lo ricordo, Gilberto Severini, autore di diversi romanzi a partire dagli anni Ottanta, Consumazioni al tavolo, Sentiamoci qualche volta, poi una raccolta di racconti, Quando Chicco si spoglia, sorride sempre, sino agli ultimi pubblicati proprio mi sembra da Playground, cioè A che cosa servono gli amori infelici, Backstage, no? E poi una nuova edizione di Congedo ordinario. Soprattutto Gilberto Severini è uno scrittore con un seguito di lettori, proprio di amanti delle sue opere, estremamente compatto ed estremamente fedele, poi ne parleremo tra un momento. Allora iniziamo proprio da questo suo ultimo libro, Dilettanti, che è un libro bellissimo innanzitutto, perché l'ho letto in questi giorni, davvero un libro splendido. È la storia, adesso riassumo molto brevemente, un gruppo di amici, Sergio, Giulio, e poi ovviamente c'è la voce narrante, l'io che emerge, no, si rivela di tanto in tanto. Vivono in provincia, vivono nelle Marche, negli anni 50, l'ambiente è quello dominato dalla Chiesa Cattolica, dalle tradizioni, sono omosessuali, anche se questa parola non viene mai davvero detta, no, come non veniva detta nelle loro vite, quindi si incontrano ragazzini alle prime esperienze e poi crescono in queste vite dominate spesso dalla solitudine, dalla privazione affettiva, anche quando questi uomini scelgono il matrimonio. Il libro arriva poi alla fine, arriva ai nostri giorni, fino all'esplosione dei social, delle chat, che travolge anche queste persone, travolge i loro equilibri affettivi, i riti, no, che gli avevano dato almeno un po' di stabilità. E questi uomini quindi diventano in un un certo modo dei dilettanti della vita, cioè si trovano a gestire situazioni per loro nuove e in certo modo anche spaventose, nel senso come dire, che è difficile dare delle risposte. Allora Gilberto Severini, quello che le chiedo è: la vita che va avanti, che si sviluppa, che si trasforma, che rende un po' tutti, ci rende tutti un po' dei dilettanti, cioè prima o poi diventiamo tutti dei dilettanti?
Sì, questo probabilmente è anche vero, nel senso che giorno dopo giorno accadono cose nuove e nessuno sembra in grado di prevedere in modo serio il futuro, sembra che la realtà ci scivoli rapidamente sotto i piedi come un tapirulante. Però nel caso del libro, questi sono dilettanti all'origine, nel senso che vengono davvero da un altro mondo. Io credo che ci siano degli spartiacque per la mia generazione, avendo molti anni, essendo piuttosto avanti con gli anni. Uno credo sia stato il 68, più che il 68, lo spiso del 68. Il secondo, la rivoluzione tecnologica in corsa, che ha creato molti analfabeti di ritorno, nel senso di gente priva di strumenti. Lei ricorderà che la prima parte del libro si riferisce a un'orchestrina di ragazzotti che hanno strumenti scassati, un tamburo rubacchiato a una banda musicale, un pianoforte scordato, insomma non hanno gli strumenti adeguati. È chiaro che rispetto a questa nuova realtà questi continuano a non avere gli strumenti adeguati.
Ecco, senta, Gilberto Severini, la scena del suo libro, la scena principale, no? È una piccola città delle Marche, una cittadina di Marche, quindi la provincia. Ci sono ovviamente altre scene, c'è una stazione, l'autogrill in autostrada, c'è un'incursione romana al mare in Abruzzo. Il centro però del libro è questo mondo di provincia italiana, no? che dalle prime pagine del libro alle ultime cambia però in modo radicale. Lei racconta appunto nelle prime pagine di questa atmosfera soffocante, dominata dalla Chiesa, dai suoi riti, da famiglie assolutamente tradizionali, da appunto tutta una serie di riti, di incontri al caffè, in piazza, eccetera. Ecco, adesso lei citava il 68 e citava poi la rivoluzione tecnologica in corso. Allora, ecco, anche questa provincia, come lei l'ha vista, lei continua, mi pare, a vivere, no? Poi sì, nelle Marche, Osimo.
Sostanzialmente sì.
Ecco, questa provincia è stata in qualche modo, appunto, travolta prima del 68 e poi dalla rivoluzione tecnologica, e quindi, come dire, c'è una nuova centralità alla vita della provincia che non è più in quel senso provincia.
Direi che ha ragione, ma è da tempo che la provincia non è più provincia nel senso tradizionale. Per capirci, cos'era la provincia di una volta, quella per esempio degli anni 50 fino a tutti gli anni 60, era un luogo dove c'erano riti personali, si parlava una lingua per lo più dialettale. Era un luogo, basta cercare poi le definizioni dei vocabolari, in cui il provinciale veniva considerato uno per l'appunto arretrato, mai adeguato alle mode metropolitane, cittadine. In seguito questa cosa non è stata più vera, ma non solo per il 68, anche perché ci si è cominciati a spostare, a muovere, la televisione ha omologato, ha inventato una lingua comune, insomma, se uno va in una città di provincia e in una grande metropoli italiana, supposto che ce ne siano di grandi metropoli italiane, non trova neppure differenze negli abbigliamenti, nello stile di vita. Quindi certo, una grande trasformazione c'è stata, e poi forse la più significativa c'è stata proprio una trasformazione come dire, etica e di soggezione. Quel mondo cattolico, per certi aspetti così tranquillizzante, per certi altri così opprimente, non ha più il peso che poteva avere prima in una regione come le Marche, che appunto coincideva con l'ex stato pontificio.
Gilberto Severini, ho una domanda sul tornando proprio invece proprio al libro, no? Sull'uso dei pronomi nel suo libro, no? Lei allora ci sono, diciamo, il libro è dominato da due personaggi centrali che sono Sergio e Giulio, no? Che sono raccontati attraverso il tu. E poi c'è questo io che emerge, no, di tanto in tanto, che è l'io del narratore, che fa parte ovviamente di questo gruppo di amici, che probabilmente ne condivide le storie, i sentimenti, senza però mai davvero rivelarsi, no, chi è questo io, che cosa ci fa lì in mezzo. Ecco, perché questo contraltare tra un tu così preciso e un io invece così evanescente?
All'origine di questo esperimento, di questo tentativo di scrivere un romanzo, c'era il desiderio appunto di raccontare la storia di un io piuttosto anziano che sta invecchiando, e mi è sembrato invece che fosse più interessante passare al tu. Perché? Perché in fondo credo che se uno vuol tracciare la propria biografia, una strada, forse non la sola, per farlo è ricordare gli incontri fondamentali. Diceva Ennio Flaiano che i giorni che contano nella vita sono pochi, gli altri fanno volume. Credo che si possa dire questo anche degli incontri.
Allora, così la voce, lo ricordiamo davvero con grande considerazione e anche con affetto, Gilberto Severini, scrittore, grande scrittore, importante scrittore italiano, andrebbe letto forse anche di più di quanto non abbiamo fatto tutti quanti. Ringraziamo Roberto Festa, questo era un estratto da una sua intervista su uno degli ultimi titoli di Gilberto Severini, Dilettanti, che Roberto aveva fatto allo scrittore nel febbraio del 2024. Ricordiamo che alcuni giorni fa Gilberto Severini è mancato nella sua città d'origine, Osimo. E adesso ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione, dove torniamo a parlare di festival, ma poi capirete di quale e perché.
Thank you.
Rieccoci, come dicevo, il nostro ultimo argomento di oggi, Olivia.
Allora, adesso parliamo con Consuelo Balirali del Festival dell'Eccellenza al Femminile, che si svolgerà appunto a Genova tra ottobre e dicembre, e che è uno dei festival che ha sofferto di appunto tagli di fondi da parte del Ministero, e quindi
allora,
abbiamo parlato molto in questi giorni.
Dunque, il 21esimo Festival dell'Eccellenza al Femminile, che appunto si terrà a Genova, e noi ne abbiamo sempre parlato di questo festival, dal 15 ottobre al 12 dicembre del 2025, con 32 spettacoli, 7 prime nazionali, e come Olivia giustamente accennava, perché ne stiamo molto parlando in questi giorni, come è comprensibile, il festival, oltre a presentarsi, a presentare il suo interessante programma, ha anche diramato un commento sulle decisioni prese dalle commissioni del Ministero della Cultura, di cui ascoltatori e ascoltatrici, in parte, se ci ascoltano spesso come a molti accade, sanno già, ma insomma possiamo riassumerle dicendo che sono state prese decisioni anche molto drastiche sulla diminuzione dei punteggi che le commissioni assegnano a festival, compagnie, teatri e realtà di tutto il paese. Come Olivia accennava, ne parliamo con Consuelo Balirali, direttrice artistica del Festival dell'Eccellenza al Femminile, e la salutiamo. Bentornata, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, ci soffermiamo sul festival, che è molto bello e molto interessante, poi torneremo a parlarne quando saremo sottodata, proprio per dimostrare anche che insomma certe decisioni risultano anche a noi abbastanza incomprensibili. Voi avete diramato un commento, vogliamo sintetizzarlo?
Sì, il commento è: l'anno in cui noi abbiamo tentato di fare un salto, una crescita proprio sia in quantitativa di numero di spettacoli, ma anche di qualità, ma seguendo fra l'altro tutte le direttive che il nuovo decreto dava, insomma, segnalava, e quindi abbiamo fatto, cercato di fare il meglio di quello che potevamo, rischiando anche un po' per crescere, perché come lei sa, l'algoritmo fa anche una, come posso dire, un calcolo competitivo tra chi, senza che noi lo possiamo sapere, magari cresce con il programma, e quindi bisogna essere sempre, come dire, all'altezza, a cercare di essere sempre in crescita. Bene, ci siamo visti inspiegabili tagliare quattro punti. Già l'anno scorso c'è stata una decrescita di punteggio, e noi abbiamo avuto praticamente il pieno, il doppio del pubblico lo scorso anno, quindi voglio dire, non era un momento magari di crisi, per cui allora però questa cosa in qualche modo deve essere spiegata. Cioè, si deve motivare come è possibile.
Ecco, noi ne approfittiamo per dire che ci sono state parecchie reazioni, che si sta mobilitando tutto il mondo dello spettacolo dal vivo, ci saranno, e ve ne parleremo, diverse assemblee, tavole rotonde da remoto, in cui ci si confronterà su questo argomento, e che 6 regioni hanno promosso un'istanza presso il Ministero della Cultura perché le commissioni, perché si valuti l'effettiva competenza delle commissioni che hanno preso queste decisioni così eclatanti, che sembrano mosse sinceramente anche da pregiudizi o quantomeno da non conoscenza delle cose. Quindi io queste notizie intanto le riportiamo spesso. Nel vostro caso, giustamente, voi avete detto: noi andiamo avanti con determinazione per lottare contro il gender gap, perché il senso del festival, lo ricordiamo, è anche e soprattutto questo, no?
Sì. Sì, ma infatti poi è questa la cosa, siamo l'unico festival di tutto, di tutti i 47, mi sembra che siano festival di interesse nazionale del Ministero, e che si occupa di voglio dire teatro, perché siamo un festival di teatro di genere, e siamo un festival antico, non abbiamo cambiato le linee di programmazione, voglio dire è sempre stato, c'è un crescendo, almeno ci sembra di aver appurato e i numeri lo dicono, quindi è strano che a un certo punto ci sia una virata di questo tipo. So che molti sono anche rimasti fuori, noi voglio dire siamo stati, rimaniamo nel calderone dei festival, ma però facciamo parte di un cambiamento inspiegabile, ecco.
Beh, insomma, se io ci siamo concentrati su questo aspetto, perché non riusciremo, abbiamo 3 minuti e 20 a raccontare tutto, ma visto che appunto il festival è a ottobre, ci ritorneremo nello specifico. Ci sono 7 debutti nazionali e per esempio se uno legge i nomi di Caselli, Travaglio, Massimo
Barba,
Eugenio Barba, Dacia Maraini,
ci sono anche gli uomini dentro, per non creare, ecco, un fattore divisivo che fosse potesse essere antipatico, ecco, questo.
No, però la fermo un attimo, mi scusi Consuelo, perché quello che volevo dire era che leggendo nomi come Dacia Maraini, Manuela Kusterman, oppure altri nomi che saranno appunto al centro anche delle altre direzioni, linee guida del festival, la sensazione è che siano nomi che danno un po' fastidio, ecco, non crede?
Non capisco.
No, appunto, dico, danno un po' fastidio a chi è prevenuto.
Forse, non lo so perché mi sembra strano, cioè sono nomi storici, sono la storia del teatro, infatti abbiamo tenuto il tema terra, significava ritorniamo a comprendere quali sono i grandi nomi, le nostre origini, come è nato il teatro, la cultura, il pensiero contemporaneo. Ecco, questo era un po' l'arco in un momento di grande crisi internazionale. Per noi il tema della guerra e del momento in cui siamo è un tema fortissimo, come se fossimo veramente a un anno zero, ma non nel senso quello, ecco, con cui è stata pensata la revisione delle linee guida dei decreti. Ecco, l'anno zero è come ripensiamo al mondo, a dove stiamo andando, ecco.
Veramente. Questi nomi. Veramente. C'è anche un omaggio a Fabiana Iacozzilli, che insomma a noi piace tanto. Per esempio c'è Il Grande Vuoto, che è uno degli ultimi spettacoli bellissimo, che è proprio dedicato anche, come dire, all'età, e so che avete 5 spettacoli comici sull'Age Pride, insomma.
Per cui... Sì, e ci sarà anche il primo Age Pride a Genova che stiamo preparando, ma il primo perché penso che non sia mai stato fatto, con un convegno con il Teatro Nazionale di Genova, con il carro, con insomma un movimento.
Ah, cavoli, ecco, dobbiamo farlo anche a Milano, l'Age Pride. Che noi avevamo qui in redazione, era una vecchia idea, l'avevamo ribattezzato Carampa Pride per scherzare, però Age Pride suona molto meglio, devo dire.
Ma Age, cioè, però, per dire, il Pride dell'età, non della terza età, perché terza età è, bispogliere quel che di dispregiativo che c'è nella concezione dell'età, no? Quindi il pride dell'età. Comunque, va bene, insomma, ci sono tante cose, l'abbiamo fatta con un entusiasmo e con una gioia meravigliosa questo programma, più degli altri anni, per cui per questo stiamo soffrendo tanto e credo che tutti gli altri stiano soffrendo allo stesso modo, quindi penso che comunque dovranno in qualche modo ascoltare, no? Perché io credo che sia necessario.
Va bene, allora Consuelo Barilari, noi ne riparleremo, come dicevo, della 21ª edizione del Festival dell'Eccellenza Femminile di Genova, che è veramente importante e con un bellissimo programma, dunque teniamoci in contatto. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie tantissimo, a risentirci.
A presto. E allora, con quest'ultima ospite noi abbiamo chiuso. Io saluto Olivia e Chiara. Ricordiamo della visita guidata a Palazzo delle Paure?
Allora, quindi ci sarà la prossima visita guidata di Radio Popolare per gli abbonati gli ascoltatori. Antonio Ligabue e l'arte degli outsider al Palazzo delle Paure di Lecco.
Sì, e per prenotare che cosa bisogna fare, Chiara? Bisogna scrivere una mail?
Bisogna scrivere una mail a prenotazioni@popolarenetwork.
No, prenotazioni@radiopopolare.it.
L'appuntamento è domenica prossima, 20 luglio alle 11 a Palazzo delle Paure a Lecco. Lo sconto per gli abbonati Radio Popolare è notevole perché è 8 euro anziché 15. Ricordatevi, se non potete, di disdire, perché sicuramente ci sarà una lunga lista d'attesa. E con voi ci sarà Tiziana Ricci di Radio Popolare.
Infatti, una delle visite guidate di Tiziana, la ringraziamo. Dunque, prenotatevi, prenotazioni@radiopopolare.it, e se per caso all'ultimo non riuscite a venire, ricordatevi di avvisare. Un saluto, ciao Chiara, ciao Olivia. Domani torna Calta alle 10. Adesso un altro appuntamento della festa All You Need Is Pop che vi facciamo riascoltare.